prova. Bene, fatemi ricordare soltanto che subito dopo il culto ci sarà la possibilità e anche la gioia di stare assieme per un agape. Questa sarà l'opportunità per condividere del cibo assieme, per continuare a costruire la nostra fratellanza insieme. Quindi dopo il culto, per chi può, è possibile fermarsi insieme all'agape che la Chiesa ha organizzato per questa giornata. Fatemi anche segnalare l'importanza, no, degli studi biblici infrasettimanali, fratelli, che non va dimenticato, non va messa in secondo piano. Noi abbiamo bisogno della parola del Signore, abbiamo la necessità che la parola del Signore ci nutra regolarmente. A noi serve che la parola di Dio ci formi il cuore e la mente continuamente. E la Bibbia parla, no, del messaggio, della sua parola, come buono come il miele. Quindi qualcosa che è estremamente, come dire, è molto gustoso, succulento, che fa piacere. No, ora, forse a te non piace il miele, ma piacerà la Nutella, ecco. Equiparala, ecco. Sappi che la parola del Signore, no, confrontarsi con essa, imparare da essa, è una cosa speciale. Quindi io vi incoraggio, noi il mercoledì abbiamo incominciato una serie di studi sulla lettera ai Filippesi, qui a Trento, e in Valsugana si partirà la prossima settimana, stiamo pregando per guardare se nel futuro ci sarà la possibilità di incominciare qualche altro studio biblico, ma ricordati di questo, che senza un'esposizione regolare alla parola del Signore, la tua vita cristiana sarà debole e sarai a rischio, molto a rischio. Bene, vogliamo aprire la Bibbia nel libro di Geremia? Oggi guardiamo, abbiamo incominciato qualche settimana fa un percorso su Geremia, quest'uomo, questo giovane, no, che viene chiamato a svolgere un ministero così importante, così sfidante, no? È debole, no? È in una situazione storica estremamente difficile, no? Ci sono, come dire, stravolgimenti, no, nella sua nazione. Lui stesso si considera incapace, inadeguato, perché è piccolo, è giovane, non sa come poter servire il Signore, no, con la sfida che il Signore gli ha dato. E se vi ricordate, in Geremia 1 si chiude un po' con la certezza, no? Con l'incoraggiamento che il Signore dà a Geremia, che è un incoraggiamento per ognuno di noi che vuole servire il Signore. Tu dunque cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento di fronte a loro. Ecco, io oggi ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro, come un muro di bronzo contro tutti, contro il re di Giuda, contro i suoi principi, contro i sacerdoti. Essi ti faranno la guerra sì che ci sarà, certo, no? Ma non ti vinceranno. Perché? Perché io sono con te, dice il Signore. Io sono con te per liberarti, dice il Signore. Ecco, questo è un po' l'incipit del libro, no? E ora in Geremia 2 c'è, diciamo così, il primo sermone, no? La prima profezia, il primo discorso pubblico che Geremia fa alle nazioni. Ora, immagino che tutti sappiamo che vige un principio, una regola, soprattutto ai giorni nostri, che possiamo definirla così. Guarda, no? È fondamentale la prima impressione. Quando tu entri in un ruolo, quando tu entri in un contesto nuovo, quando tu ti esponi per la prima volta in una situazione nuova, no? Quando magari, come dire, nella tua posizione è associata una certa responsabilità, magari di fronte agli altri, ciò che fa spesso la differenza, no? Ci dicono gli studi oggi, è la prima impressione. Bene, se noi leggiamo questo sermone, questo Geremia 2, non ci potrebbe essere stata che una cosa peggiore. Geremia inizia il suo servizio, il suo ministero, con qualcosa, no, non di, come dire, sconvolgente, non fa una bella impressione, ma inizia in modo molto duro a segnalare al popolo di Dio le sue mancanze, le sue difficoltà. Però alla fine si apre un orizzonte di speranza che noi guarderemo assieme. Geremia 2, rimproveri al popolo di Giuda. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Vai e grida a Gerusalemme. Così dice il Signore. Io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, dell'amore tuo da fidanzata, quanto mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Israele era consacrato al Signore, egli era la primizia della sua rendita, tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la sofferenza cadeva su di loro, dice il Signore. Ascoltate la parola del Signore, o casa di Giacobbe, o voi tutti le famiglie della casa di Israele. Così parla il Signore. Quale iniquità hanno ritrovato i vostri padri in me, che si sono allontanati da me e sono andati dietro alle vanità e sono diventati essi stessi vanità? Essi non hanno detto: dov'è il Signore che ci ha fatto uscire dal paese dell'Egitto, che ci ha condotti per il deserto, per un paese di solitudine, per un paese di siccità e di ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non vi abitò mai nessuno? Ecco, io vi ho condotti, dice il Signore, io vi ho condotti in un paese che è un frutteto, in un paese per quale motivo? Perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti, ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto dell'eredità mia un'abominazione. Non hanno detto i sacerdoti: dov'è il Signore? E i depositari della legge non hanno riconosciuto? Con i pastori mi sono stati infedeli e con i profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovano a nulla. Ecco, perciò io contenterò ancora in giudizio con voi, dice il Signore, e contenterò con i figli dei vostri figli. E passate dunque nelle isole di Chittim e guardate, mandate a Kedar e osservate bene e guardate se avvenne mai qualcosa di simile. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupitevi di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo ha commesso due mali: ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono acqua. Preghiamo. Signore, questa mattina siamo di fronte alla tua parola e ti chiediamo che tu possa illuminarci, accompagnarci. Ti chiedo, Signore, che la tua parola possa davvero formare il nostro cuore, la nostra mente, possa incoraggiarci per la santificazione e per il tuo servizio. Signore, fa che ogni cosa sia per la tua gloria e l'avanzamento del tuo regno, nel nome di Gesù. Amen. Ecco il primo discorso che Geremia fa. È un discorso duro, è un discorso molto forte. E penso che sia un discorso di cui noi stessi abbiamo forte bisogno. Ci sono alcune cose che Geremia dice al capitolo 2 che secondo me possono caratterizzare facilmente la nostra vita e la nostra vita come popolo di Dio. Intanto guardate a chi sono indirizzati questi messaggi. Sono indirizzati a Gerusalemme, cioè la città principale, che rappresenta l'intero popolo. Poi sono indirizzati a Israele, a Giacobbe, a Giuda. Quindi è il popolo di Dio nella sua completezza che è destinatario del messaggio di Geremia. E cosa fa Geremia? Cosa dice Geremia? No, perché Geremia inizia il suo ministero pubblico, no, in questo modo così sconvolgente, così duro? No, chi mai si sognerebbe, no, che, come dire, che alla prima uscita pubblica, no, in qualche modo condivida un messaggio così giudicante, così forte, così duro? Eppure lui lo fa sospinto dallo Spirito del Signore e dice tre cose, fa tre accuse molto importanti, molto delicate, estremamente pungenti, scommetto molto rilevanti anche per noi. La prima accusa che Geremia fa è che, guarda, caro Israele, guarda popolo di Dio, tu ti sei comportato come una moglie infedele. Il primo problema di Israele è l'infedeltà. Ce lo dice, guardate qua, io mi ricordo dell'affetto che avevi per me quando eri giovane, del tuo amore da fidanzata, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Mi ricordo quando eri innamorata. Mi ricordo, adesso però non lo sei più, sei infedele. La seconda cosa che Geremia segnala, non è soltanto l'infedeltà come problema, ma la seconda cosa è l'ingratitudine. Cioè, Israele negli anni aveva sviluppato un atteggiamento di mancanza di gratitudine, tant'è che andava dietro, ci dice il testo, a degli idoli vani, a degli idoli muti, a delle cose che non sono nulla. Era ingrata, non riconosceva, non aveva più la riconoscenza nei confronti del Signore. E la terza cosa che Geremia ci dice, che vedremo oggi, è che Israele a un certo punto diventa muto. C'è un mutismo spirituale che colpisce il popolo di Dio e il popolo di Dio non riesce più in qualche modo a rispondere alle sollecitazioni, alle sfide, alle indicazioni che Dio stesso dà. Tre accuse rilevanti, fratelli, anche per la nostra vita, anche per la nostra condizione di popolo di Dio, anche per la situazione della fede cristiana oggi. No, non sono forse queste tre cose che spesso caratterizzano il cristianesimo contemporaneo e che lo espongono a forte critica, a mancanza di credibilità, a distanza dalla realtà e dalle situazioni che le persone realmente vivono oggi? Non è anche una responsabilità nostra del perché spesso il Vangelo sembra così distante, così irrilevante per scolpire, per riformare, per sfidare la nostra vita e la vita della nostra società? E Geremia dice sì, e ti dico il perché. Guardate la prima cosa che dice Geremia. No, la prima cosa è, guardate, il primo problema è l'infedeltà. Cioè, abbiamo perso l'amore, il primo amore. Abbiamo perso, come dire, siamo entrati non da una fase che va dall'innamoramento all'amore, come ci dicono oggi, no. Siamo passati, che è una cosa normale nel corso della vita, il punto è che siamo passati dall'innamoramento all'infedeltà. Cioè, la nostra stabilità come persone, come popolo di Dio, è una stabilità molto fragile. Siamo diventati infedeli. Cosa significa infedele? Significa che in qualche modo abbiamo incominciato a cercare un altro partner spirituale. Dio non è più sufficiente, la sua parola non è più centrale, E il popolo di Dio inizia a guardarsi attorno e inizia a cercare qualcosa che sostituisce l'unico e vero Dio. Lo cerca e fa in qualche modo un idolo e pensa che quella situazione risolverà i suoi problemi. Questa è l'infedeltà spirituale. È un'infedeltà molto dolorosa. Ora, quanto nella Bibbia si parla di infedeltà spirituale, non si parla di infedeltà come qualcosa, come dire, Dio usa un tono sarcastico, fa dell'ironia sulla condizione del popolo di Dio. Non è questo. Quando la Bibbia parla di infedeltà è perché Dio manifesta un po' questa sofferenza nei confronti del suo popolo. Allora, io penso che questa esperienza sia un'esperienza nota a tutti noi. Penso un po', forse magari non subito, ma qualche anno fa, oppure magari se è una condizione che ti accompagna, C'è una persona, magari un'amicizia, Tu stai facendo molto per questa persona. Tu continui a dare, Tu continui a offrire il tuo tempo, la tua disponibilità. Sei sempre lì che in qualche modo, Sei pronta a sostenere, a incoraggiare, Sei pronto in qualche modo a supportare, oppure con una persona che ami, Fai di tutto per facilitare questa relazione, Ti metti lì in gioco profondamente, E nel tempo, nelle varie circostanze, Non ti stanchi, però dall'altra parte, Vedi una reazione, vedi che la cosa non è corrisposta, vedi che c'è disinteresse, vedi che c'è distanza, vedi che c'è lontananza, vedi che cresce non la passione ma l'apatia, no? E a un certo punto non fai altro che prenderne atto. È quello che sta succedendo qui, no? Malgrado i tentativi, malgrado lo sforzo che Dio ha fatto nel corso nella storia, il popolo di Dio va a manifestare questa condizione, questa distanza, questa infedeltà. E quindi quando leggiamo questi versi in questo testo, Dio manifesta la sua sofferenza, il suo dolore, il suo dispiacere nei nostri confronti. Fratelli, l'infedeltà è una cosa seria, no? Ma non solo c'è l'infedeltà. La seconda cosa che Geremia dice, guardate, voi non siete stati soltanto infedeli, non soltanto avete tradito il Signore, no? E ci sono molti modi per farlo, fratelli. No, io lo vedo oggi, vedo anche il termometro della nostra vita spirituale. Il termometro della nostra vita spirituale indica, no? Una temperatura bassissima. No? Una temperatura bassissima. Indica una temperatura talmente bassa che sta a indicare, no? Come se ci fosse un malfunzionamento nel nostro metabolismo spirituale. Allora, molti sapete cosa fanno, no? Pensano, no? Che la difficoltà sia nel termometro, no? Però non è che eliminando, no? Un termometro in qualche modo si risolve il problema, no? C'è un problema e va affrontato. La seconda cosa che dice Geremia è l'ingratitudine. Geremia dice, guardate, io ho fatto delle cose per voi che non ho fatto per nessun altro. Vi ho liberato dall'Egitto. Vi ricordate la vostra condizione di prima, la vostra schiavitù? Vi ricordate la vostra povertà come, no, come contesto? Vi ricordate da dove venite? Vi ricordate com'era la vostra vita prima di conoscere me? Ve la ricordate davvero? Vi ricordate la disperazione che vi accompagnava? Vi ricordate la vostra condizione di schiavi? Vi ricordate la vostra infelicità? Vi ricordate, no? Il peccato, la ribellione che in qualche modo vi caratterizzava in modo così pesante? Vi ricordate la disperazione, la depressione? Vi ricordate, no? Tutte le cose che vi hanno accompagnato e caratterizzato per anni nella vostra vita? Ebbene, adesso siete diventati ingrati, dice. Cioè, avete perso quella, non manifestate neanche un minimo di gratitudine. Cioè, non riconoscete neanche la grandezza e la profondità dell'opera che Dio ha fatto nella vostra vita. Cari fratelli, amici, l'ingratitudine è una cosa terribile. Pensa alla tua vita, come era la tua vita prima di conoscere il Signore. Pensaci. Pensa cos'era. Pensa a quelle notti a cercare senso, significato, no? A trovare in qualche modo, no? Un contesto, una situazione, un motivo che offrisse senso alla tua vita. O pensa a tutte quelle situazioni da cui Dio ti ha tratto fuori, no? Per grazia, perché ti ama. O pensa a quelle situazioni in cui Dio ti ha protetto. E adesso, dice Geremia, tu hai cancellato, hai fatto tutto, è come se tutto questo non fosse mai successo. E non hai un minimo di gratitudine. Fratelli, nelle relazioni tra gli uomini, la gratitudine è importante. A volte un grazie cambia il corso della storia, cambia lo sviluppo di una relazione. Figurati, no? La cosa vale ancora di più. Nel nostro rapporto con Dio. Tant'è che il Nuovo Testamento incoraggia sempre e ripete continuamente: grazie siano a Dio. Questo atteggiamento, no? Io devo essere riconoscente, devo capire, avere subito chiaro chi sono io, da dove vengo, da cosa sono stato salvato, da quello che il Signore ha fatto per me. E allora sì che posso essere grato, riconoscente. Chiediti questa mattina, forse nella tua vita non c'è infedeltà, grazie a Dio, No? Forse nella tua vita non è caratterizzata dall'infedeltà spirituale, ma c'è gratitudine. C'è questa prontezza di riconoscere la bellezza della provvidenza, della sovranità, della centralità di Dio nella tua vita. Per cui qualunque circostanza, qualunque sfida tu possa incontrare, sei pronto a dire grazie al Signore, io so che Lui provvederà per me. Questa è la gratitudine. E questo fa la differenza, perché chi ha, come dire, chi vive nella gratitudine, no, vive in una luce che soltanto il Signore può dare. Non ha rancore, non ha amarezza. Sa che il Signore provvederà e per cui dice sono pronto a ringraziarlo. E la terza cosa che Geremia segnala è, caro popolo, tu sei diventato un popolo muto. Il Signore fa delle domande al suo popolo, però il suo popolo non risponde. Quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me, che si sono allontanati da me? Quali sono andati dietro alle vanità e sono diventati essi stessi vanità? È una domanda che il Signore fa. Datemi delle colpe, ditemi, dice il Signore, qual è la mia colpa? Cosa ho sbagliato con voi? Perché state vivendo una vita, no? Come dire, fatta, caratterizzata da queste cose? Dov'è il problema? Ditemelo, dice il Signore, ci invita a dare una risposta decisa, chiara, sincera, autentica. Dov'è? Verso 5, quali iniquità? Ditemi dove sono le zone d'ombra, dice il Signore. No? Eppure non sanno rispondere, non c'è nessuna risposta che viene fuori. C'è questo mutismo spirituale, questo ingrugnimento che spesso caratterizza la vita di chi vive nella ribellione, no? Non c'è nulla, non sanno dire nulla, non c'è la gioia esplosiva, coinvolgente, no, c'è questo mutismo non soltanto nella testimonianza, nella relazione con gli altri, per cui non si parla del Signore, non si parla di Dio, non si annuncia il Vangelo, ma c'è mutismo anche nello sviluppo delle proprie motivazioni, della propria visione. C'è silenzio, è un silenzio che va, ci dice il testo, guardate, ci dà questi due nomi, da Kittim, che più o meno da Cipro, fino all'Arabia, Kedar. Nessuna motivazione, nessuna risposta. E il problema, fratelli, il punto è questo. Qual è il motivo per cui il popolo di Dio è infedele, è ingrato ed è muto? Beh, ce lo dice il testo. Ce lo dice il testo, ci dice, verso 5. Sono andati dietro alle vanità. Siamo andati indietro alle vanità. E sono diventati essi stessi vanità. Cioè significa, no? Questo è il meccanismo perverso. Questa è la robotica del diavolo, no? Tu sostituisci Dio con qualcosa che non è Dio. E quando tu fai questa sostituzione, la Bibbia chiama questo processo, tu ti stai creando un idolo. E l'idolo, ci dice il testo, che è una vanità. Sai cos'è questo vanità nell'ebraico? Non so se ti ricordi l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Significa un soffio senza sostanza. Questo è l'idolo. È un soffio senza sostanza. È nulla. Però non solo è nulla, ma questo nulla, ci dice il testo, che fa diventare te stesso vanità. Cioè, guarda, questo è il principio che c'è in tutta la Bibbia. Si ritrova sempre. Tu diventi quello che adori. Tu diventi ciò che adori. E se tu non adori l'unico e vero Dio, la tua vita diventerà vanità. Sarà caratterizzata dalla inutilità. In Agostino c'era quest'altra frase. Tu sei ciò che ami. Ma la Bibbia è ancora più radicale. Tu sei ciò che adori. Per questo l'adorazione è importante. Per questo la lode è fondamentale. Perché la persona, la cosa che tu adori, è il motore della tua vita, è la cosa che ti dà l'ambizione per alzarti la mattina. E se tu non adori l'unico e vero Dio, ci sarà qualcos'altro al suo posto. Non è che non c'è niente, no, no, ci sono delle vanità, delle cose senza senso. Guardate, fratelli, io mai come quest'estate mi sono reso conto ancora di quanto l'idolatria sia un problema nel nostro paese. E ce n'è di due forme. C'è un'idolatria fisica. Allora, spesso noi quando andiamo in giro vediamo, no? Un po' queste cose che ci sembrano quasi folcloristiche, no? Però guarda bene dietro lo sguardo, no? Guarda con gli occhi spirituali, cristiani, biblici, ciò che c'è attorno a noi, no? Statue che vengono adorate in continuazione, luoghi che vengono, come dire, destinati e consacrati, no? A quel personaggio, oppure, no? Oggetti fisici di legno o di pietra che acquisiscono un valore spirituale, no? No? Giorni, feste, festività dedicate continuamente al ricorrere, al servire questi simulacri. Guardate, è una cosa terribile. Il nostro è un paese ancora fortemente legato, no? A una schiavitù spirituale che procura, genera idolatria. E questa idolatria si vede anche dalla materialità, dalle cose fisiche. Ora, qualcuno di voi dice, ma questa cosa è una cosa culturale, storica, è una cosa storica, è culturale. Stai attento, perché dietro l'idolo, no, sappiamo chi c'è. E noi? Questo caratterizza il clima del nostro paese, no? E spesso però caratterizza anche la vita di noi cristiani. Sapete come? Perché l'idolo non soltanto può essere l'idolo fisico, materiale, ma l'idolo può essere, la vanità può essere qualcosa che sostituisce, no? La centralità, la priorità di Dio nella tua vita, no? E la quale quando tu ti alzi è quella cosa che la mattina appena ti alzi, no? Tu in qualche modo sai che è per quel motivo che sei vivo. È ciò che ti dà energia, è il senso, è ciò che ti dà senso, è ciò che ti dà una prospettiva, una storia, una visione. E noi spesso l'abbiamo sostituito, fratelli. Anche noi. Forse i nostri idoli non sono simulacri in legno o in pietra. Ma però è facile, fratelli. Io penso. No? Forse ci sono delle relazioni nella tua vita, no? Che svolgono il ruolo dell'idolo, che hanno questa centralità, che diventano, come dire, la cosa più importante per la quale tu debba vivere. Forse il lavoro, la carriera, forse la salute, forse la famiglia, no? Forse delle situazioni, delle dipendenze, forse la cultura, forse l'arricchimento, la ricchezza. Tutte quelle cose che dici, no? Io sono pronto a servire il Signore, ma... A meno che, quello è il tuo idolo. Sono pronto a servire il Signore, però non posso stare, basta che non mi ammali, o basta che la mia famiglia, o però il mio lavoro. Ma sono cose vane, danno disperazione, danno delusione. Però non finisce qua. Infatti vorrei arrivare all'ultima parte di Geremia 2. E poi che dove c'è la sintesi che il Signore fa attraverso Geremia. Quindi il problema dell'infedeltà, dell'ingratitudine, del mutismo è sintetizzato in questa cosa, guardate, verso 13. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato me, dice il Signore, la sorgente di acqua viva. Quindi, si è scavato delle cisterne, però solo che sono cisterne screpolate, ci dice il testo, che non tengono l'acqua. Ecco cosa abbiamo fatto. Ecco cosa ha fatto il popolo di Dio allora. Ecco cosa facciamo spesso noi. Abbiamo, diciamo così, un peccato di omissione, abbandoniamo il Signore e le sue vie, però facciamo delle cose. Guardate, non è che ci fermiamo soltanto, no, nell'abbandonare il Signore. Tu vedi quante persone magari hanno conosciuto il Signore, no, sono stati con Lui per un periodo, poi hanno cambiato vita, hanno fatto altre scelte, no? Non è che il Signore non c'è più, no, c'è qualcos'altro che ha sostituito il Signore. E qua il testo ce lo dice, no? E ha sostituito alla fonte di acqua viva, lo ha sostituito con cosa? Neanche con dell'acqua frizzante, ma con delle cisterne screpolate. Ecco, io questa mattina voglio dirti, voglio chiederti, come stai? Guarda, pensa alla tua vita. Pensa alla tua vita questa mattina. Fai un check-up della tua condizione. Facciamolo assieme come popolo di Dio. E incominciamo a dire, a guardarci, se siamo attaccati alla fonte di acqua viva che è il Signore, oppure se noi siamo, se la nostra vita è un cantiere dove in continuazione costruiamo cisterne, perché abbiamo bisogno dell'acqua. Però se l'acqua non proviene dalla fonte di acqua viva, quest'acqua dobbiamo raccoglierla da qualche parte, quindi ci costruiamo cisterne. E queste cisterne, ci dice la parola del Signore, sono cisterne che facilmente si spezzano, si rompono, diventano screpolate, non contengono l'acqua. Ma non solo non contengono l'acqua, contengono un'acqua putrida, puzzolente, sporca. Hai mai visto la differenza che c'è tra uno stagno e una fonte di acqua viva? Magari quando sei andato a fare due passi in montagna ti rendi subito conto dell'enorme differenza. E la scelta per noi è questa mattina, Qual è, che stile di vita voglio vivere? Voglio essere un ippopotamo spirituale, no? Che sguazza in qualche stagno? O voglio vivere, abbeverarmi, godere dell'acqua, della fonte viva? Voglio andare alla fonte, ad fontes, dicevano i riformatori, lì all'origine della vita, all'origine dell'acqua. E questo è il messaggio di Geremia. E io quando leggo questo penso a un episodio simile nel Nuovo Testamento, che vorrei che prendeste con me, perché in Giovanni al capitolo 4 se non l'avete capito, il tema dell'acqua è collegato al battesimo e ci arriveremo a breve. Giovanni capitolo 4 incontro con la donna samaritana, ve lo ricordate? No? C'è questa donna che è nel pozzo, no? Che va lì a mezzogiorno perché si vergogna, perché ha una vita disastrata. No, ha 5 mariti, ma non lo vuole dire, è segnata da tutti, no? È indicata come la donna infedele, chissà quante ne ha fatto nella sua vita quella lì, guarda, va da sola. E incontra Gesù, che vince tutte le barriere, che supera tutte le barriere. E Gesù instaura con lei, prende l'iniziativa con lei e sviluppa un dialogo straordinario. No? E la samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno delle relazioni con i samaritani. Gesù supera queste barriere. E Gesù le disse al verso 10: se tu conoscessi il dono di Dio e chi ti dice dammi da bere, tu stessa gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Non hai bisogno di acqua viva? La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla da attingere e il pozzo è profondo. Da dove prendi quest'acqua viva? E Gesù le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisca in vita eterna. E la donna samaritana dice: Signore, dammi quell'acqua, io ho bisogno di quell'acqua viva. Con cosa vuoi dissetarti questa mattina? Com'è la tua vita? Hai conosciuto Gesù? Hai conosciuto Gesù come tuo personale Signore e Salvatore? Hai dedicato la tua vita, hai consacrato la tua vita a Lui? Hai preso una decisione irreversibile, no? Di affidare la tua esistenza, il tuo destino a Lui? O stai ancora cercando, no, di costruire qualche cisterna? Forse, no, sei lì. Dici, ma come? No, forse provi con il lavoro, con la carriera, no, a tamponare certe situazioni. Hai bisogno di senso, di significato, e sei lì che vivi per questo. Però alla fine vedi che crolla. Forse pensi che la famiglia o la salute o le relazioni, magari stai vivendo in una qualche relazione che piuttosto che darti l'opportunità di fiorire ti sta schiavizzando, ti sta distruggendo, e non hai il coraggio di fare delle scelte perché pensi chissà cosa diranno gli altri. Hai conosciuto Gesù? Hai conosciuto questa fonte? Hai incontrato questo maestro che ti dice: lascia stare tutta quell'acqua sporca, vieni da me, bevi della mia acqua, dice Gesù. Hai sete questa mattina? Abbiamo sete, vogliamo abbeverarci nell'unica fonte che può soddisfarci? E i battesimi questa mattina sono essenzialmente questo. Sono il ricordo che un uomo e una donna hanno conosciuto Gesù e hanno detto: Signore, dammi della tua acqua, io voglio bere da te, non voglio più altre cose, voglio dissetarmi da te, inondami col tuo spirito, voglio la tua acqua. E io chiudo questa mattina, fratelli, chiudo con un versetto che si trova in Giovanni al capitolo 7, prendilo con me perché, no, vorrei che fosse, no, la cosa che ci portiamo dietro quest'oggi. Verso 37, Giovanni 7, verso 37. È Gesù sempre che parla. E questo invito è per te, per ognuno di voi questa mattina. Ed è per noi come popolo, per noi come chiesa, ma anche per te come donna o uomo. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, dice Gesù, il Signore Gesù, stando ai piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, non una parte, non solo i bianchi, non solo tu, non solo le donne, non solo gli uomini, se qualcuno ha sete, è un invito ampio per ognuno di noi. Se qualcuno ha sete, un invito che non è limitato da nessuna condizione umana. Se qualcuno ha sete, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Se hai sete questa mattina, devi fare essenzialmente questo: devi andare a Gesù e bere da Lui. E c'è una promessa che se tu vai a Lui e bevi da Lui, si realizzerà, perché è la parola che lo dice, ciò che è promesso, al versetto 37 e 38. E subito dopo la tua vita non diventerà una vita stagnante, una vita segnata un po' da queste acque sporche. Ma guarda cosa dice il testo: ma fiumi di acqua viva sgorgeranno da Lui. Cioè ci sarà una inondazione di gioia, di una gioia soprannaturale che non sarà limitata o definita o controllata o dipendente dalle circostanze degli uomini. Ci sarà questa sua promessa, no? Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Fratelli, sorelle, se questi fiumi non sgorgano da noi, significa o che non siamo ancora andati a Gesù, o che non abbiamo bevuto da Lui. Se qualcuno ha sete, dice Gesù questa mattina, se qualcuno ha sete, se tu hai sete, se tu avverti, no, questa aridità nella gola, no, di una, questa aridità spirituale, se hai bisogno di dissetarti di qualcosa di fresco, non cercare negli idoli vani, cerca in Gesù. Se vuoi vivere una vita davvero avventurosa, piena di significato, vai da Lui. Se vuoi la pace nel cuore, vai da Lui. Se vuoi un futuro migliore, vai da Lui, perché il suo futuro è eterno e l'eternità e Lui non deluderà mai per tutta l'eternità. Chi ha sete, venga, dice Gesù. Abbassiamo il capo. Signore, Tu ci inviti, Signore, a venire a Te. Io Ti prego, Signore, per quanti ancora non Ti hanno conosciuto. Ti prego, Signore, per quanti di noi, Signore, ancora forse sono caratterizzati dall'infedeltà, dall'ingratitudine, dal mutismo. E Ti chiedo, Signore, che noi possiamo fare come Gesù dice, come Gesù ci invita a fare, a venire a Te e a conoscerti personalmente. Non la religiosità vana, Signore, degli idoli, non le tradizioni sterili degli uomini, ma questo rapporto unico, prezioso, generoso, profondo, nuovo con Te. Signore, fai che se qualcuno questa mattina ha sete, possa trovare l'acqua della vita in Te. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.